P4. You did a good job.
Hey, I did a shit job. I did a shit job. That's it. I did a fucking shit job.
Tranquillo, Charles.
Stato,
stai tranquillo.
Ma che...
Bene così.
Sono un coglione. Non bene così, sono un coglione.
Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Lewis Hamilton punta la racing point di Perez, prende l'esterno per andare alla staccata della 12. Lewis Hamilton diventa leader del Gran Premio di Turchia. Oggi, signori, è il giorno della storia, è un giorno che non dimenticheremo mai. Lewis Hamilton, 7 volte, Lewis Hamilton, 7 volte, campione del mondo. 7 volte, campione del mondo.
What a way to do it, mate. What a way to win your 7th world title. Mate, you have got to be proud of that. What an awesome drive.
Secondo me sta piangendo. il modo è bellissimo.
Non vinci 94 Gran Premi così. Non fai 97 pole position così, per caso. Lewis Hamilton, 7 volte. Lewis Hamilton, 7 volte. Campione del mondo.
Che bella domenica di motori, carissimo Carlo, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a
tutti. Aspettando ore 20:45 invece la nazionale di Alberigo e Vani, perché Roberto Mancini è ancora in smart working. Italia, Polonia, Reggio Emilia, partita non banale, avremo tempo di parlarne dalle 17:30, ma l'apertura è a questa bellissima domenica di motori, la domenica dei campioni del mondo.
Domenica dei mondiali a motore, c'era da grosso modo da aspettarselo, non potevamo sapere invece che sarebbe comunque stata una domenica con un dolce italiano alla tavola dei re, no? Perché
sì.
Morbidelli, poi parliamo anche delle moto, che vince a Valencia, e una Ferrari.
Il podio
che
della Ferrari. Ci eravamo quasi dimenticati come fosse fatto. Fammi salutare Giorgio Terruzzi. Ciao Giorgio.
Ciao professore.
Buongiorno, buonasera.
Ciao. Allora, fammi dare i contatti. 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta da qui fino alle 19. 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali. Allora, adesso stendiamo il tappeto rosso per Lewis Hamilton, però se posso, se mi permettete, io faccio una mozione d'ordine, mi alzo in piedi e applaudo la ribellione di Leclerc, che quando gli hanno detto vai Charles, bel risultato lo stesso, detto, ma cosa bel risultato, sono stato un coglione. E io devo dire, dentro quello sfogo, dentro quel team radio, secondo me c'è il germe del perché la Ferrari con Leclerc tornerà a vincere. Giorgio?
Sì, io sono d'accordo, nel senso che ha fatto una gara strepitosa, con un peccato di irruenza finale, è una fotografia abbastanza esauriente di questo passaggio di consegne, se posso dire, tutt'altro che completato da Hamilton e chi lui per un verso, Verstappen, che oggi ha fatto un sacco di errori in più, ma della stessa pasta rispetto a Leclerc, un passaggio di consegne che ancora deve essere completato, perché oggi nella gara di oggi Hamilton ha dato una lezione proprio in questo senso, cioè raddrizzare con razio, con testa, una gara data per persa o comunque potenzialmente compromessa. Quindi io ero ammirato dalla gara, devo dire, di Leclerc, che è partito dalla parte impossibile di quella pista strana lì.
Sì, strana.
Ma ha fatto una gara sul ritmo strepitosa, e capisco la rabbia e apprezzo anch'io quel audio, perché c'è dentro intanto una consapevolezza del sé, cioè non ha tirato fuori nessun tipo di scusa, e poi la voglia che ha sto ragazzo qua.
Sì, ma poi c'è anche il fatto di non rassegnarsi alla mediocrità. E il terzo posto o secondo che ha segnato era tutt'altro che mediocrità, eh. Era un grande podio. Però l'idea di dire no, non ci consoliamo, certo. No, poi su una dovevo fare meglio.
Su una pista così è chiaro che più le condizioni sono limite, più una macchina non competitiva come la Ferrari può fare qualcosa come oggi ha fatto. Però posso dire che io sono anche abbastanza contento per Vettel, bistrattatissimo, che ha fatto una corsa, anzi un weekend, perché anche ieri in prova quello che poteva fare l'ha fatto.
Senza Binotto in presenza, bravo, è rinato.
Bravo, bravo. Possiamo dirgli bravo una volta?
Possiamo dirgli bravo,
abbiamo
Giorgio?
Abbiamo sputtanato giustamente per un sacco di mesi.
Ma sì, cioè finalmente in perfetta sintonia con questo tempo tristo, una zona rossa, no? Cioè un po' di rosso lì davanti, no? Era... è quello che serve, secondo me, devo dire, all'umore di un sacco di appassionati dentro un anno tristo per motivi che sappiamo, ma anche per andare incontro all'inverno con una qualche flebo di fiducia, di rassicurazione. Servirà, secondo me, dare conferma nelle tre gare che mancano di una presenza diversa, di un tono diverso rispetto all'inizio dell'anno. Ecco, oggi è successo, ma le condizioni di oggi sono molto particolari, cioè bisognerà vedere, anche perché dentro questo weekend abbiamo visto il lusco e il brusco, perché sono scomparsi ieri in qualifica, sono dopo un venerdì brillantissimo, una gara dove c'erano comportamenti diversi su ste gomme che nessuno capisce quando vanno in temperatura, quando funzionano, quali funzionano, come, no, ci sono ancora una serie di nubi, però insomma oggi abbiamo avuto un po' di ciambola, insomma, finalmente.
Sì, ci siamo divertiti. Vi giro un WhatsApp arrivato da Alessio, 349-238-6666. Nel giorno in cui Vettel guida magnificamente abbiamo ascoltato Binotto fare i complimenti a Sainz. Se la Ferrari non richiamava Vettel per il secondo pit stop, poteva giocarsi la vittoria o arrivare secondo vicino a Lewis. Chi risponde?
Boh.
Giorgio.
Allora, i complimenti li avrà fatti a tutti Binotto, non è che noi abbiamo tutti i WhatsApp o tutti i messaggi che vengono inviati, cioè non è che quello che viene trasmesso è tutta la verità, è parte, quindi non lo so, questo non mi interessa tanto, non credo che non abbia fatto i complimenti.
Sulla strategia?
Sulla strategia è abbastanza difficile dirlo, perché come ho detto prima, il rendimento di queste gomme con tutte i punti interrogativi che sono emersi sul bagnato in qualifica non è che davano delle grandi garanzie, anche perché abbiamo visto scelte diverse che qualcuna ha premiato, qualcuna no. Cioè, secondo me sulle strategie in una gara del genere, a bocce ferme, a gara fatta, se fai un'analisi macchina per macchina trovi 20 errori o 20 scelte giuste, è difficile fare un bilancio, io francamente non me la sento in questo momento.
Sì. Detto questo, poi resta Lewis Hamilton, vittoria numero 94 della carriera, settimo titolo come Michael Schumacher, un mostro dentro le gare, sì. E ne abbiamo parlato.
Posso girare a
Terruzzi? Quella di oggi era difficile da mettere insieme.
A Giorgio Terruzzi, prendendola da questo lato, hai sentito Valentino Rossi? No, Giorgio, che peraltro tu, tuo grande amico personale, lo sappiamo tutti. Quando ha detto... allora, sette titoli come quelli che ho vinto io in MotoGP.
MotoGP, sì.
Solo che lui ha vinto 94 gare e io 89. 80. Gli sarebbe piaciuto dire, però sto ancora... Non ha avuto il coraggio di chiudere la frase in questa maniera. Però l'orgoglio del campione,
Sì, sì, ma ti fa piacere anche questo, no? Che in qualche modo sia lì sul pezzo ancora il Vale, nonostante le fatiche che fa, le difficoltà che ha. Anche lì non si capisce mai, no? C'è una Morbidelli vince con la Yamaha, Quartararo che doveva fare il ristrocelli si è perso in una tundra da non so quante settimane, le due Yamaha di Vignale e di Rossi in coda al gruppo, non si capisce, io non riesco a capire queste cose qua, sono dei misteri che nessuno si riesce a spiegare, io non riesco a capire.
Sì, il problema è che non riescono a capirlo nemmeno loro. Tornando a Lewis Hamilton, c'è chi ha evocato l'anno prossimo una sorta di last dance per Hamilton, fare 8 titoli mondiali, superare Schumacher e chiuderla lì.
Può essere.
Ci credete?
Può anche essere, cioè può anche essere che questo ragazzo faccia altro, visto che ha altri interessi, 35 anni, una serie di opportunità infinita. Io credo che sia ancora sul pezzo, abbia voglia di correre ancora. Poi che cosa farà fra un anno, non è difficile dirlo. Non lo so, cioè, certamente non ha ancora trovato un avversario che gli rende la vita difficile, a parte Rosberg in questi anni qua. Lui è sempre stato, e forse Vettel nel 2018, ma vincendo a mani basse il confronto sulla guida, se non altro, ma insomma lui è ancora nella condizione di poter allungare la striscia per un po'. L'anno prossimo quasi sicuramente, poi dal 22 cambiano tante cose, non so se avrà voglia di rimettersi a battagliare con un panorama.
Ma ci vuole, Giorgio, però ci vuole la motivazione, no? Cioè, secondo me l'anno prossimo si toglie l'ultimo sogno, quello degli 8 titoli. Ti ricordi anche tu, Hamilton, quando perse il mondiale con Rosberg, dava l'impressione di essere uno che stava cercando di avere ancora fame, poi l'ha abbondantemente trovata.
Sì, l'ha recuperata.
Ma guarda che uno che corre come sta correndo adesso, nonostante un titolo già vinto, ti dà la misura di uno che ha ancora una dedizione, una voglia straordinaria, perché se no un altro una gara come oggi non la portava a casa, o comunque non faceva quella vita lì per portarla a casa, A mondiale vinto, perché Bottas era in Congo, dove era? Era in Portogallo.
È arrivato 14esimo e doppiato.
Appunto, capisci? Cioè, no, non aveva neanche bisogno di fare un sorpasso. Che,
sì, gli bastava arrivare in fondo e grosso modo sarebbe laureato campione del mondo. Certamente un cannibale. E questo è stato in questa stagione, così come le Mercedes, che hanno però perso la possibilità di fare il record di pole, tutte pole dentro la stessa stagione, perché insomma anche il sabato di Istanbul.
Mercedes. Ah, certo, da una Mercedes, però
da quella finta,
fa ridere.
Da quella pitturata rosa,
impari a dar via la roba.
Vedi, bisogna sempre stare attenti a quello che si mette nel cassonetto. Grazie Giorgio.
Ciao Giorgio.
A voi,
ciao, grazie. Giorgio Terruzzi, 800 24 00 24. C'è il traffico, poi celebriamo l'altro campione del mondo di giornata.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Perfetta, impeccabile, perfetta. Ha preso margine. Morbidelli, Frankie Sensi, relax. Una carezza motociclistica, no. Quella di Morbidelli, e qua l'aspirante campione del mondo, l'ultima chance per Miller, eccolo qua, Morbidelli c'è e vince, Emir, 23 anni, il mondo, la pace, Mir è campione del mondo.
Non è stato male, carissimo Carlo, nemmeno l'ultimo giro a Valencia, quello tra Miller e Morbidelli.
No, è stato meraviglioso, anche lì discorso a monte, cioè nel giorno del mondiale altrui comunque c'è, in questo caso ancora più Italia, no? Perché ovviamente Morbidelli, Miller che comunque è un pilota della disgraziatissima Ducati di quest'anno, e sarà il prossimo pilota della Ducati, e poi lasciami dire anche, ma credo ne parleremo, cioè un po' di incazzatura con Mir, bravissimo sulla moto migliore che c'è, ma ha vinto un mondiale alla Dovizioso, e questo ci rimane nella testa per un po'.
Sì, anche se credo possa farsene serenamente una ragione, oggi. Mir che si porta a casa il mondiale, pur con un settimo posto in pista, ha fatto quello che gli serviva, del resto si era deciso tutto un paio di settimane fa, era inutile girarci intorno, e tra lì e Valencia 1 si era capito dove si sarebbe arrivati a parare. Adesso parliamo di Morbidelli, di Mir e di tutti gli altri della MotoGP. 800 24 00 24, Lorenzo da Roma.
Sì, buonasera.
Vai, buonasera.
Io su GP volevo fare un mio ragionamento. GP molto, molto noioso, almeno questi ultimi due anni. Cioè, bellissime le lacrime di Hamilton, però da tifoso, insomma, nulla di che. Cioè, la Mercedes vince sempre, vince anche quando la macchina va meno forte, e la Ferrari... sentivo, diciamo, commenti positivi da parte vostra, però vorrei ricordare che Vettel negli ultimi 2-3 anni ha fatto tantissimi errori, ha buttato sicuramente un mondiale, ma errori non con il drive universale, errori proprio da pilota. Quindi diciamo che oggi Vettel abbia fatto una bella prestazione da tifoso Ferrari, sinceramente mi dice poco, perché siamo stati molto molto comunque dispiaciuti,
sì,
di quest'anno.
Però gli abbiamo tirato, ma certo, assolutamente non cambia il segno della stagione.
Noi gliele abbiamo risparmiate.
No, abbiamo preso pietrate per tutto l'anno. Oggi possiamo dire che ha fatto un'eccellente corsa fin dalla partenza, dove ha guadagnato un sacco di posizioni, e poi guidare su quella pista lì era terribilmente difficile. Oggi diciamo Vettel è stato bravo,
oggi si è portato a casa la pagnotta, dai, ci ha fatto divertire. Fammi salutare Loris Reggiani. Loris, ciao, buon pomeriggio. Bello.
Ciao Loris.
Buongiorno, buon pomeriggio a tutti.
Allora, prima domanda, Johan Mir, che pure ha vinto alla Dovizioso, cioè facendo la raccolta bollini, no, dei punti qua e là, una vittoria, tanti podi, oggi settimo posto, è un campione del mondo degno?
Sì, assolutamente. Quando uno vince un mondiale così difficile come quello di quest'anno, difficile non perché non ci fossero, non per via degli avversari, perché mancava Marquez, quindi in teoria si potrebbe pensare più facile del solito, ma le gomme hanno messo in crisi tutti, chi più chi meno, e lui è stato uno dei pochissimi a saperle gestire in maniera esemplare quasi tutte le gare, lui con la sua squadra.
Posso dire, Loris, che comunque non c'è campione del mondo più degno di Davide Brivio? Perché ne parlavo con lui l'altro giorno, ricordavo che la Suzuki è rientrata nel moto mondiale 5 anni fa, da zero, con 2 moto soltanto, ha costruito progressivamente la moto migliore che c'è. E poi è andato a prendersi Mir quando tutti gli hanno detto: ma cosa vai a prendere questo qua che è solo un prospetto e lo paghi un sacco di soldi?
Sì, sì, ha fatto delle scelte azzeccatissime, poco condivisibili all'epoca, però evidentemente ha avuto la vista molto lunga, quindi tanto di cappello. Poi per quanto riguarda la moto, è chiaro che non c'entra tanto lui quanto sì, invece gli ingegneri della Suzuki, ovviamente, però i piloti sono tutto merito suo.
A proposito di piloti...
E anche la squadra, se mi permetti.
Sì, sì, sicuro. Non si arriva sul gradino più alto del podio, vincere un mondiale adesso al di là dell'assenza di Marquez e tutto il resto, così, se tutte le componenti non sono al loro posto. E ce lo racconta anche chi quel gradino ha pensato di poterlo prendere e poi non c'è salito. Evidentemente Ducati, Yamaha, insomma, nel corso di questa stagione a tanti è mancato qualcosa. A proposito, chi deve coltivare più rimpianti oggi che è finita?
Secondo me la Ducati. Insieme a Dovizioso, perché dopo 3 anni di vice campione del mondo, questo era un anno da sfruttare, era una stagione assolutamente da sfruttare. Invece non sono stati capaci di, se mi permetti, forse per l'ennesima volta, di creare nel box quell'ambiente che serve per dare al pilota quei 2 decimi in più o quella tranquillità che gli permette di sfruttare al massimo il mezzo.
Credo personalmente sia un mistero anche la Yamaha. Oggi ho sentito una bella domanda fatta a Valentino Rossi. Secondo te cosa ti diranno i grandi capi? Ti diranno che in fondo la casa ha vinto 7 gare, è la casa che ha vinto di più in questa stagione, quindi va tutto bene, o saranno d'accordo con te nel dire che le cose non vanno, e non vanno se le moto ufficiali finiscono dietro le moto dei team privati?
Loris,
ma allora io non lo so se sia proprio così, perché molte volte Quartararo è vero in un team privato, ma con una moto super ufficiale come quella di Valentino Rossi e di Maverick Vinales, molte volte, soprattutto all'inizio della stagione, è stato davanti. Tutto sommato io credo che, siccome questa cosa degli alti e bassi, questa storia degli alti e bassi, ma non alti e bassi relativamente, altissimi o bassissimi quest'anno, è una cosa generalizzata un po' a tutti i piloti, tranne, ripeto, a quelli della Suzuki e a pochissimi altri. Secondo me davvero c'è stato un problema oggettivo che non tutti sono riusciti a gestire. Bravissimi quelli della Suzuki, come dicevo prima, però è altrettanto vero che è indubbio che ci siano stati questi problemi legati alle gomme che hanno un rendimento talmente stretto che non sei, se non hai il grado giusto di temperatura con l'angolo giusto dello sterzo, con la compressione giusta dell'ammortizzatore posteriore, alla fine piuttosto che far primo fai decimo o dodicesimo. È stato uno dei mondiali da questo punto di vista più strani degli ultimi vent'anni.
Sì, ha patito più di tutti è stata la Ducati, le gomme quest'anno.
Ducati, Yamaha. Anche Yamaha, sì, hai ragione, ma anche la KTM, che fino a metà stagione sembrava una moto molto equilibrata e sempre competitiva, poi si è persa e sono arrivati per alcune gare fuori dai 10 anche loro.
Però posso dirti che allora Ducati stagione disgraziata, gestione di tutta la baracca un disastro abbastanza, con Dovizioso esautorato, Petrucci anche eccetera eccetera, però non posso non pensare che Dovizioso abbia delle responsabilità per il mondiale che ha corso, perché un conto, cioè voglio dire, ti dicono vai via, ok, però vado via portandomi in tasca il titolo di campione del mondo. La sensazione è che non abbia fatto forse nemmeno tutto quello che poteva per arrivare lì.
Allora, probabilmente quello che poteva l'ha fatto, però è altrettanto vero che quando un pilota non è a posto o libero di testa, quello che può dare è di sicuro meno che quello rispetto a quello che potrebbe dare. Quindi evidentemente ha avuto una pecca psicologica, forse quello sì, ma di campioni o comunque di piloti che sono psicologicamente dei carriermati e che non subiscono queste cose, diciamo il contorno della squadra, comunque sentirsi ben voluto, io ne conosco solo due degli ultimi vent'anni, uno si chiama Valentino Rossi e uno Marc Márquez, altri non ne vedo.
Márquez che vedremo se e come tornerà nel 2021. Ultimo tema, se vogliamo dire due cose su Franco Morbidelli, che a Valencia ha vinto la terza gara di questa stagione. Oggi gliel'hanno chiesto, lui chiaramente non ha risposto, però il tema si pone, e cioè non è che la Yamaha ha sbagliato battezzando quell'altro come erede di Valentino Rossi?
Ha sbagliato la Yamaha, come avevamo sbagliato credo tutti noi, io sfido chiunque in quel momento a dire no, prendiamo Morbidelli piuttosto che Quartararo.
Hanno avuto un po' fretta.
Bravo. Bravo Loris, no ma ha ragione,
no, cioè, perché con senno di poi siamo capaci
anche quasi tutti
a parlare. Certo. Ma la scelta andava fatta in quel momento dopo quello che era successo l'anno scorso, dopo quello che si era visto le prime due gare, secondo me non c'era tanto da discutere.
Certo, c'è anche ci dice se ci chiede se l'anno prossimo Dovizioso va in onda e vince il mondiale, se non sarebbe degno di un racconto di Dickens. Beh, guarda, abbiamo dei mesi davanti per discutere di cosa succederà.
Questo ancora di più se l'avesse vinto quest'anno da licenziato.
Ah, sì, assolutamente. Ciao Loris, grazie, buon pomeriggio.
Ciao Loris.
Grazie a voi, buona giornata e buona serata.
Grazie ciao, a Loris Reggiani. Allora, ci fermiamo qui per un minuto, poi torniamo, arriva Pierluigi Pardo e apriamo la pagina dedicata a Italia-Polonia questa sera a Reggio Emilia, ore 20:45, la partita della resilienza, perché uno dopo l'altro, Mancini, che tra l'altro non c'è, li ha persi quasi tutti o comunque ne ha persi tantissimi, eppure la partita di questa sera è una partita importante, perché ci può regalare, ci deve regalare il pass per la Final Four di Nations League, che è comunque un obiettivo, e quindi insomma sarebbe bene potersela giocare al massimo delle possibilità. Arriviamo fra un minuto.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Si può immaginare lo stato d'animo di Roberto, perché comunque ci tiene a star vicino alla squadra, la sente. E come i ragazzi sentono, che comunque, anche se non è presente fisicamente, è con noi, ci aiuta in tutto quello che è la gestione della squadra.
Purtroppo sono incidenti di percorso che capitano, però ci tenevo ad essere qui, ad essere presente, perché questa squadra ha qualcosa di unico.
Bisogna sempre fare i conti con chi c'è, non con quelli che non ci sono. Ho perso anche il conto di tutti i ragazzi che verranno a mancare domani sera, ma sono convinto che proprio questa è una squadra, è un gruppo che proprio nelle difficoltà si fortifica ancora di più, e daremo battaglia a una squadra forte come la Polonia.
Lo facciamo noi il conto di quelli che mancano, sono 24 più D'Ambrosio squalificato, elenco degli assenti per Italia-Polonia questa sera. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao Carlo,
scrive un amico, Sinner non lo citate nemmeno, ma come non lo citiamo nemmeno? Nella seconda ora ci sarà ovviamente ampio spazio per l'impresa di Yannick Sinner di ieri.
Calma,
a Sofia.
Arriviamo su tutto.
Calma, arriviamo su tutto. Ci sarà anche Var Anatomy, tradizionale appuntamento che non ci lascia neanche in questa domenica.
Di che parliamo?
Guarda, c'è stato un episodio molto curioso in Milan-Roma calcio femminile oggi. Parliamo di questo.
Che se fosse successo in Milan-Roma, fronte maschile, saremmo qua con l'elmetto, ti assicuro.
Saremmo qui con l'elmetto, assolutamente. Che cosa vi aspettate da Italia-Polonia questa sera? Io l'ho definita la partita della resilienza.
Ah, io mi aspetto di vedere la nazionale di calcio italiana, che in questo momento, esattamente come la Spagna in Svizzera o come la Francia in Portogallo, come si gioca un passaggio per una competizione importante. È chiaro che abbiamo mille altri pensieri in testa, è chiaro che mai come questa volta la pausa campionato delle nazionali, che già di solito è abbastanza discussa e controversa, mai come questa volta è sembrata inopportuna, però poi non devono pagare i ragazzi di Mancini e Devani. Quindi io stasera mi aspetto una bella partita, una vittoria, possibilmente il primo posto nel girone. Sappiamo fra l'altro che c'è la possibilità in caso di qualificazione di ospitare
la certezza, se è così è così,
e quindi, esatto, quindi insomma io spero, a me piace il calcio, quindi piacendomi il calcio mi piace la nazionale. E penso che stasera, sì, certo, la resilienza, perché ci sono tanti giocatori che mancano, ma questo è un problema che riguarda un po' tutte le nazionali. La Francia a un certo punto non ha avuto Mbappé, insomma, il Portogallo non ha avuto Cristiano Ronaldo. Cioè, è una fase così, però stasera c'è l'inno nazionale italiano, l'inno nazionale polacco e tre punti che valgono il primo posto del girone. Ho visto in questi giorni, perché sto preparando Spagna-Germania di martedì e perché comunque seguo le partite, il livello di attenzione mediatica che c'è stata per esempio in Portogallo leggendo a Bola o l'Equipe, e che c'è in Spagna preparando Spagna-Germania, insomma è la nazionale.
No, ma poi noi non possiamo tanto fare gli schizzinosi, insomma, veniamo da un lungo periodo senza soddisfazioni in campo, senza...
Abbiamo appena celebrato l'anniversario di Italia-Svezia.
Non ho fatto io la telecronaca, ma quindi proprio non c'è, a parte che i telecronisti non è che incidono sugli ascolti, ma Portogallo-Francia, voglio dire, non è una captatio benevolenza, non è un'autosponsorizzazione. Ieri sera Portogallo-Francia sul canale 20 ha fatto un ottimo ascolto, a dimostrazione del fatto che poi il grande calcio la gente lo segue, è una cosa bella. È meno bella ovviamente senza pubblico, perché toglie un pezzo importante del piacere e dell'atmosfera, però è un momento anche di allegria, di divertimento. Tutto le grandi partite sono grandi partite.
Sì. Tutto questo fuori discussione, certamente, non stiamo discutendo neanche l'idea della Nations League, che è splendida, e tutto il resto sono discorsi che abbiamo fatto moltissime volte in questi giorni. Resta il fatto che la partita di stasera, molto strana, emozioni miste, contraddittorie, perché è una gara praticamente di un'Italia sperimentale contro un avversario forte e che vale parecchio per i motivi che abbiamo appena detto.
No? È chiaro, abbiamo un sacco di problemi, abbiamo... Immobile che è il titolare assieme a Belotti, poi insomma, era,
anche se poi Belotti è quello che ha i numeri più alti con Mancini.
Ma sì, infatti voglio dire, poi il dibattito
prima o poi dovremmo scioglierlo questo nodo su chi sia il titolare.
Guarda, posso dirti, guarda che si gioca la prima partita dell'Europeo il 12
giugno, 11 giugno,
se Mancini lo scioglie il 9 sera. Il 12 giugno alle 18.45 e poi vinciamo, mi va benissimo ugualmente, e conoscendo Giro Immobile e Belotti gli va bene pure a loro, nel senso che comunque voglio dire, alla fine sì, certo, è un ballottaggio, perché non abbiamo in questo momento un Lewandowski, non abbiamo un Cristiano Ronaldo, non abbiamo un giocatore così dominante, anche se i numeri di Immobile
abbiamo
in
la
Italia,
scarpa d'oro,
ecco appunto, io stavo dicendo, i numeri di Immobile in Italia sono numeri indiscutibili, e tu sai il discorso che facevamo un mese fa e due mesi fa, io credo che Immobile abbia quest'anno una grande possibilità con la Champions League, attraverso le grandi partite di Champions League, di acquisire una caratura internazionale che farà sì che poi tutti si renderanno conto di quanto vale. Ha cominciato bene, poi sono tornato al Covid e quindi adesso sta
aspettando di essere liberato. Sta
però,
aspettando
insomma,
di essere liberato.
Per me è una grande partita stasera. Cioè, così come ti dico che l'amichevole con l'Estonia, onestamente, posso essere d'accordo che è quasi accanimento, e forse quelle amichevoli si potevano risparmiare, però stasera è una grande partita di una competizione importante che man mano diventerà storica. È alla seconda edizione, la prima l'ha vinta il Portogallo, quando ci sarà la Final Four ci sarà più voglia di 2 anni fa di vincerla, e poi fra 2 anni ancora ci sarà ancora più voglia, perché pian piano si creano le abitudini.
Sì,
quindi
chiaramente.
Io vorrei giocare la Final Four e vorrei vincerla. Poi preferisco vincere l'Europeo, ma se non vinciamo l'Europeo e vinciamo la Nations League comunque non mi fa schifo, cioè comunque è una coppa. E quindi sono abbastanza casato per stasera, cioè la vedrò e mi fa piacere.
Intanto noi ci stiamo anche facendo l'aperitivo con l'Under 21 che è appena andata in vantaggio in Lussemburgo, quarto d'ora del primo tempo, 1-0, ha segnato Scamacca sugli sviluppi di un calcio d'angolo, partita non banale, perché se l'Italia vince questa sera è aritmeticamente qualificata alla fase finale dell'Europeo Under 21, e pensando anche a dove è passata questa nazionale negli ultimi 2 mesi, tra Covid, partite giocate dall'Under 20, altre rinviate come quella con l'Islanda, e insomma si tratta di una piccola medaglietta da puntarsi al petto. Oggi c'è da fare l'ultimo passaggio sulla carta, il più semplice di tutti, in Lussemburgo, e noi cercheremo di raccontarvela. 1-0 gol di Scamacca, ci fermiamo, traffico, arriva Alessandro Alciato.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Eccoci qui. Allora, in attesa di andare da Alessandro Alciato, che saluto, eccolo, è comparso adesso sullo schermo. Ciao Alessandro.
Ciao, buon pomeriggio.
Oh, intanto ti chiedo se c'è qualche novità dell'ultimo ora, o quasi, mancano 3 ore e 14 all'inizio d'Italia-Polonia. Non è che ne siano rimasti tanti per mischiare le carte, però si sa mai.
No, anche se non stanno tutti benissimo, però sì, bisogna fare il conto dei sani, e diciamo che dal punto di vista dei tamponi è tutto a posto, c'è qualche acciacchetto, diciamo che questa volta non c'è pretattica nel fare la formazione, non sono in tanti. Fra quei pochi non tutti stanno bene, però non ci sono più troppi dubbi, diciamo che sono partiti in 41, sono rimasti molti meno, e questa è la difficoltà con cui si è dovuto confrontare Mancini, che peraltro è uno di quelli che in ritiro non c'è andato perché è ancora a casa con il Covid.
Sì, poi vedremo eventualmente chi andrà in Bosnia per l'ultima gara di questa Nations League, che potrebbe essere una meravigliosa amichevole o invece una partita da vincere a tutti i costi.
Sì, fra l'altro sono partiti in 41. Immobile, uno di quelli che erano attesi prima o poi, è stato ufficialmente tolto dalla lista dei convocati come i calciatori della Fiorentina.
Sì,
e quindi
lui
insomma,
non va, non andrà.
Quindi lui non va.
I giocatori della Fiorentina nemmeno, ieri Gagliardini è stato rimandato a casa in attesa di capire insomma la sua situazione, abbiamo letto tutto oggi sui giornali.
Bonucci va stasera, Bonucci torna stasera a Torino senza ovviamente giocare la partita contro la Polonia, diciamo che fra il Covid e gli infortuni sono rimasti davvero pochi.
Ecco, mi risulta, correggimi se sbaglio Alessandro, che in federazione ci sia un po' di fastidio per le continue uscite dei club contro la nazionale, in questo caso ci limitiamo alla nazionale italiana, insomma si fa notare anche che in realtà c'erano stati tanti convocati per far sì che nessuno giocasse, per intenderci, le prime due partite, tutte e due, poi in realtà ce ne saranno 3, ho visto Bastoni, Emerson e Bernardeschi, ma c'è stata in mezzo anche una moria di calciatori.
Sì, sì, era stato allargato a 41, che è un numero clamoroso se preso così singolarmente senza il contesto, il numero dei calciatori convocati, proprio perché non si sapeva chi sarebbe stato sano. Molti erano in quarantena, non si sapeva se sarebbero potuti poi andare in nazionale oppure no. I club erano stati informati, certo è che un calciatore o in nazionale va o in nazionale non ci va, non ci possono essere delle trattative continue. Il fastidio dei club è abbastanza palese, quello della nazionale verso il fastidio dei club è altrettanto palese, credo, in questo momento. Ma è una storia questa, no? Che va avanti da quanto? Avanti da sempre. Questa volta è per il Covid, è per il periodo storico, in altri momenti era per altre situazioni. Diciamo che il rapporto fra club e nazionali è sempre stato piuttosto teso, è sempre corso su confini piuttosto labili. Stavolta il contesto, insomma, lo conosciamo tutti, i motivi sono diversi, ma i rapporti sono quelli soliti, dai, sono quelli soliti.
Scrive un amico, sì. Vai, Pier.
I rapporti sono solidi, è chiaro che questo è un momento diverso dagli altri, no? Perché l'emergenza Covid, anche l'aspetto strettamente economico, leggiamo i numeri delle società non soltanto italiane, ma insomma della crisi che riguarda tanti settori della vita e quindi ovviamente dell'economia e quindi anche dell'economia del calcio italiano, saluto questo rende questo tipo di conflitto ancora più forte, ancora più profondo. Poi che dal punto di vista filosofico ci sia un contrasto da sempre, questo è evidente. Perché sì, da un lato c'è un interesse pubblicistico, patriottico, di rappresentazione tradizionale del gioco del calcio nelle sue espressioni nazionali, dall'altro ci sono i club che in questo momento sono quelli che pagano. Quindi se
però
facciamo
o la UEFA decide di non far giocare le nazionali, e se giocano i giocatori nazionali ci devono andare, se possono andare e se sono nelle condizioni di andare.
L'altro giorno
con Pier Paolo Marino
e lo dico perché proprio vorrei che Capuano partecipasse al dibattito, è quello che dicevo l'altro giorno quando Joe giustamente esprimeva una certa inquietudine per le convocazioni di Martinez del Belgio, di Lukaku, che poi è
sì,
entrato nel contro la Talanta.
Sì, ma poi salta
ma
su
anche le parole di quello cileno.
Appunto, poi salta su il signor CT del Galles che ci dà dei coloni, hai capito?
Del Cile, sì.
Cioè, ovvio, del Cile. È un gioco di ruolo. Il CT del Belgio ha bisogno di Lukaku, è il miglior realizzatore di sempre della sua nazionale. Si gioca la qualificazione di Nations League, ma che fa? Non lo convoca?
No, chiaro.
Fa di tutto per convocarlo.
Fra i temi di stasera, allora scrive un amico, stasera capiremo se la Serie A è allenante, secondo me l'abbiamo già capito, la Serie A è un ottimo campionato, resta un ottimo campionato, poi dopo magari c'è qualcosa di meglio, però insomma direi anche di smetterla di buttarci giù così. Fra i temi di stasera, oltre al già citato Belotti, che questa sera gioca il suo ballottaggio con Immobile a campo libero, nel senso che Immobile è a casa, secondo me c'è una riflessione da fare anche su che cosa può accadere da qui a giugno. Cioè, ad esempio, Chiellini resta un pilastro di questa nazionale o no, considerate i continui problemi fisici?
Salvo problemi fisici, hai fatto bene a citarlo, sì. Sì. Salvo problemi fisici, sì.
Anche se qualche dubbio può venire, insomma, sull'idea di poter veramente contare su Chiellini, sulla sua esperienza e su tutto quello
Juve.
Che significa.
Appunto, il discorso che può estendere, che può estendere alla Juventus, certo.
Chiellini rimane, nonostante l'arrivo di De Ligt, che è un giocatore favoloso, probabilmente rimane il migliore difensore oggi della Juve, poi fra tre anni sarà, gli auguriamo a De Ligt di diventare ancora meglio, ma Chiellini rimane imprescindibile quando sta bene della Juve ed è imprescindibile della nazionale. Poi è chiaro che nell'ultimo anno e due mesi ha giocato il 20% delle partite, forse 15%. Quindi è ovvio che bisogna capire come sta, ma se sta bene Chiellini
gioca. Se sta bene la partita importante la gioca nella Juve come in nazionale.
Ultimo tema, oggi ho sentito Alessandro, il presidente Gravina, cominciare a parlare del contratto di Mancini, che è a lunga gittata perché scade fra due anni, però ha detto sostanzialmente Gravina, ma noi, lui sa che se vuole possiamo anche andare oltre, c'è un progetto molto più ampio.
Sì, perché Roberto Mancini è, rispetto ad altri predecessori, non prendiamo l'ultimo ma anche rispetto ad altri prima, uno che non ha mai detto il campo mi manca, è bellissimo allenare la nazionale ma mi manca il campo quotidianamente. E delle offerte sono arrivate ultimamente, anche insomma prima dell'europeo che non si è giocato, quindi insomma le offerte ci sono, Roberto Mancini ha mercato, magari gli viene questa voglia di tornare in campo quotidianamente, però insomma in federazione sono rimasti colpiti da tutto questo, insomma dall'attaccamento, dal gioco, da come la nazionale è resuscitata da un momento buio, nerissimo e assolutamente impossibile per fortuna da ripetere, e la domanda è: ne troviamo un altro così, come Mancini, con tutte queste qualità, che ci fa giocare così la squadra e che fa giocare i giovani quando molti dicevano anche i giovani non esistevano in Italia, i giovani bravi, i giovani da nazionale, quindi come fai a fartelo scappare?
Del resto, in un mondo normale il mandato della nazionale dura 4 anni, no? Quindi secondo me siamo abbondantemente in quella prospettiva,
sì,
lì, come
ma secondo me,
il contratto fino a Qatar,
cioè il mandato ideale non esiste, dipende dalla... E torniamo al discorso di prima, cioè i club oggi rispetto alle nazionali in linea di massima sono dominanti anche dal punto di vista dello stipendio, cioè Conte guadagna all'Inter molto di più di quello che guadagnava nel periodo internazionale, ma non è che è perché la nazionale è tirchia, perché tutte le nazionali del mondo non hanno il budget e non spendono i soldi che spendono i club. Quindi i club oggi sono dominanti nel mondo del calcio dal punto di vista
avere
economico.
Uno come Mancini trovi... che è calato, esatto, bene dentro, esatto, quella realtà,
cioè è una cosa rara, che porta i risultati, porta la crescita dei giocatori e non ha tra virgolette grilli per la testa, che per carità sono legittimi,
sì, però dà serenità a tutto l'ambiente, e questo è un valore aggiunto. Allora ci dobbiamo fermare perché c'è il GR, c'è chi ci scrive: il sostituto di Mancini in nazionale si chiama Ancelotti. Secondo me ha ragione Alessandro e ha ragione anche quello che pensa il presidente Gravina, il sostituto di Mancini si chiama Mancini.
Sì, sì.
Allora fammi salutare Alessandro Alciato, ciao Ale, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao, buona partita. Allora abbiamo il GR delle 18, poi ci fermiamo, torniamo ancora a calcio, Var Anatomy e soprattutto Sinner, che ieri ha fatto una cosa insomma non banale.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati.
Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro.
Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri.
Tutti mercoledì
parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche.
Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli.
Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro.
Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti.
Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Tutti convocati.
Volevo esserci a tutti i costi, ma purtroppo non posso esserci, e ho spinto tanto e stretto i denti negli ultimi 20 giorni, già domenica con la Lazio nell'ultima mezz'ora avevo sentito un po' di fastidio, poi speravo che in questa settimana il fastidio passasse, ma è stato sempre un crescendo di dolore, e quindi sono costretto a fermarmi. Ora a Torino valuteremo i giorni.
Abbiamo ancora un'ora insieme fino alle 19:00 800 24 00 24, numero verde 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali. È avanti 2-0 l'Italia Under 21, vi avevamo lasciato sul gol di Scamacca al quarto d'ora, Scamacca ha fatto doppietta al 29esimo, Italia che sta giocando in Lussemburgo e se vince è aritmeticamente qualificata alla fase finale dell'Europeo Under 21. C'è Pierluigi Pardo, c'è Carlo Genta, c'è Stefano Colantuono. Stefano, ciao, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a tutti.
Ciao.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora, abbiamo sentito Bonucci, io voglio partire in questa parte della trasmissione da quello che ha scritto oggi la Gazzetta dello Sport, una doppia paginata sulla Juventus, ma la situazione è comune a tutte le big in giro per l'Italia e per l'Europa. Allora, Pirlo con la Juventus, ma ripeto vale anche per gli altri, da oggi al 24 dicembre, tra nazionali, impegni ufficiali, che sono una decina di partite in 39 giorni, e altre cose, ha solo 4 giornate piene di allenamento. Il resto sono scarico, rifinitura, partite e viaggi. Io non so, Stefano, un allenatore che cosa fa in questa condizione?
Beh, chi allena le grandi questa criticità la... Ora Pirlo chiaramente è all'esordio, ma chi per anni ha allenato le squadre, i grandi club, sa che questa criticità si è manifestata spesso. Quando hai l'Europa, spesso fai allenamentini di ripristino, si chiamano, poi fai un po' di rifinitura, appunto, come dicevi poc'anzi, e la gara. Ma è spesso capitato, del resto loro hanno rose più copiose, hanno rose importanti proprio per arrivare a questo punto della stagione e poter giocare partite che valgono, che sono importanti, con giocatori freschi. Credo che tutto sommato non sia una novità.
Sì, evidentemente estremizzata anche dalla compressione,
sì,
del calendario,
certo.
Perché nella normalità ogni tanto ti capita la settimana senza coppe, senza campionato, senza niente.
La settimana tipo ogni tanto capita, però dico, per chi fa, per questi club, insomma, per questo tipo di calciatori, tutto sommato, insomma, può rientrare nella normalità, anche se in questo momento è vero che è un po' esasperato.
Ma quindi, perdonatemi, perdiamo tempo noi quando cerchiamo di giudicare un allenatore in un momento come questo, soprattutto uno magari arrivato, no, che deve costruire da zero un gioco o deve cambiarlo?
Non perdiamo tempo. Non perdiamo tempo, secondo me, nel senso che una parte fondamentale del lavoro di un allenatore è l'allenamento vero e proprio. Una parte fondamentale sta nel prendere delle decisioni durante la partita, decisioni della formazione. È chiaro che è un lavoro, probabilmente, se facciamo un paragone con il lavoro degli allenatori di 20 anni fa o di 30 anni fa, che avevano 4-5 sessioni piene di allenamento durante la settimana, è chiaro che è un lavoro completamente diverso. Cioè, la parte di allenamento in senso tradizionale lascia lo spazio ad altre cose. La squadra si allena giocando, un po' come succede nell'NBA o nella pallacanestro, quando fanno una partita al giorno. E io penso che l'NBA, Carlo ne sa più di me, ma insomma, abbia un po' questo meccanismo. La squadra si allena giocando. Difficile fare sessioni di allenamento completamente libere.
No, poi c'è un livello di sofisticazione, Pier, tu gli devi dare una traccia, vale ovviamente per tutte e due per tutti gli sport, probabilmente c'è un livello di sofisticazione, di iperprofessionalismo nei giocatori che... Cioè, il compito dell'allenatore adesso sta nel fare le scelte e dargli una traccia.
Sì, però io penso, e coinvolgo Stefano Colantuono, a questo, voglio dire, noi facciamo un dibattito su Conte che non va oltre il 3-5-2 con o senza trequartista, parliamo di Pirlo, parliamo di altre situazioni, poi magari ti accorgi che quelli che sono partiti a bomba sono Pioli, Gattuso, cioè gente che ha preso lo spartito dell'anno scorso,
certo,
e l'ha semplicemente replicato. Allora sbagliamo noi a dire, ad esempio, a Conte devi cambiare.
Ma volevo dire un attimo, mi rilascio un attimo al discorso che stava facendo per Luigi Pocazzi riguardo appunto al calendario un po' compresso, ma anche nella preparazione, tanti anni fa, insomma un po' di anni fa, perlomeno quando giocavo io, ormai sono vecchietto, si faceva la preparazione, si dava spazio al lavoro di fondo, si dava spazio a tante cose, poi si andava piano piano scemando con la preparazione. Oggi le preparazioni pre-campionato si fanno facendo le partite, specialmente le squadre grandi non fanno più le preparazioni canoniche, fanno tutte partite, fanno pochissimo di lavoro di un certo tipo, quello che, ripeto, che si faceva tanti anni fa, perché è proprio cambiato un po' il modo di interpretare il calcio, anche a livello così di allenamento, a livello fisico. Dopo pochi giorni già si comincia a giocare. Una volta, mi ricordo, la prima partita amichevole la facevi dopo 10 giorni di allenamento, facevi l'amichevole. Oggi invece,
sì,
dopo 2 giorni di
allenamento del posto, sì.
Sì, infatti.
Adesso è
cambiato dal suo punto di vista. Sì.
Però chi riesce ad avere un po' più di tempo, Stefano, mi viene in mente Gattuso, che certo, per le storie ben note che non stiamo a ritirare fuori, ha avuto la squadra 2 settimane, gioca con l'Atalanta, certo, e la ammazza, gli dà 4 certo gol. Quindi...
E comunque Conte non è che sia criticato perché sta al 3-5-2, Conte è criticato in questo momento perché la squadra, facendo il 3-5-2, non inventandosi soluzioni molto nuove, non riuscendo a inserire per
fare risultati
le colpe di Eriksen, perché ribadisco, non è che Conte è un bravissimo allenatore e tutto è meno che masochista, per cui nel momento nel quale ho letto anche l'intervista
sì, oggi ha detto Ricaro, un allenatore fa le scelte per la squadra,
non... appunto, quindi non posso pensare che gli stia antipatico Eriksen. Evidentemente in questo momento Eriksen non gli sta dando quello che potrebbe dare, ma il motivo per il quale in questo momento Conte, perché quando tu facevi il ragionamento su Pioli e Gattuso, insomma ragazzi, l'Inter ha finito alla grande la stagione precedente, ha perso la finale di Europa League, vabbè l'ha persa, ma è arrivata in finale giocando un grande calcio, ha finito molto bene il campionato, quindi anche l'Inter aveva tutti gli strumenti per poter continuare, non è che dovesse inventarsi chissà che cosa, è che i risultati sono meno brillanti di quello che ci si poteva immaginare.
Stefano?
Sì, è vero. È vero, l'anno scorso l'Inter ha finito benissimo.
Ma quindi dobbiamo considerare le passeggere temporanee, le difficoltà ma dell'Inter, sì, anche della Juve, che insomma.
Ma io non credo che, ripeto, anche questa polemica su Eriksen, non credo che non lo faccia giocare. Non lo fa giocare perché probabilmente forse c'è meno equilibrio rispetto magari a chi fa giocare a posto suo, ma credo che alla fine troverà spazio anche Eriksen, insomma, sarà soltanto questione di tempo, però l'allenatore sta libero, meglio.
Dipende
insomma,
dalla squadra, se da gennaio in poi
trova spazio su un bel treno.
Le dichiarazioni di Eriksen dell'altro giorno, oltre a essere secondo me dichiarazioni che dicono molto dello spessore di questo ragazzo, perché comunque ha fatto autocritica, ma ha riconosciuto che ci sono stati molti momenti in cui la squadra senza di lui ha fatto bene. Non è così banale, però è anche vero, non è che Conte è un pazzo. Io sai poi che su Eriksen ci proverei mille altre volte e il consiglio non richiesto è provateci ancora, perché penso che Eriksen possa ancora essere utile all'Inter e l'Inter possa ancora essere utile a Eriksen. Detto questo, è oggettivo che lui non sta funzionando, Conte probabilmente non sta trovando la quadra per farlo funzionare, ma insomma non è che la colpa è di Eriksen, non è che la colpa è di Conte a prescindere, è una storia che in questo momento non è una storia vincente e l'ha riconosciuto lo stesso Danese, devo dire, con grande onestà intellettuale.
Sì, di sicuro, dando un'occhiata a quel calendario della Juventus, ma che ripeto si può prendere copia carbone e applicare all'Inter, a Napoli, alla Lazio, all'Atalanta, insomma di sicuro nelle prossime 6-7 settimane, poi in realtà anche oltre, perché poi i giocatori andranno via qualche giorno, poi da gennaio si ricomincia uguale. È difficile che un allenatore ti dica adesso sapete che cosa faccio? Passo dalla 3 alla 4 in difesa, no Stefano? Faccio un po' di test.
C'è poco tempo, non hai molto tempo per metterti sul campo e provare a fare cose che magari hai in testa e che vorresti mettere lì per la squadra, perché i giocatori non ce li hai poco, ce li hai. Quindi fare grossissimi esperimenti o fare dei cambi tattici con pochissimi allenamenti la vedo molto dura, quindi tutti gli allenatori, specialmente quelli che hanno giocatori super impegnati, vanno sul sicuro, su quello che hanno fatto meglio, per cui credo che ci sarà tempo per fare queste evoluzioni tattiche adesso.
Quindi faccio una mozione d'ordine alla seconda di questa puntata e smettiamo di chiedere a Conte di passare alla difesa 4.
No, beh, perché? Cioè, invece io sono sposo.
Perché non ha tempo per sperimentare, no, ma cosa io, fa? Prova domenica Inter Torino, pronti via, no, la mette giù con la difesa 4 senza averli visti allenati.
Però io sposo il lodo Pardo, nel senso che deve essere quantomeno curioso per provare ad avere e esplorare anche un piano B e magari un piano C, eccetera. Proprio perché non ti dico come soluzione definitiva così Dumblè, però secondo me una esplorazione di altri orizzonti
sì, si può provare,
ci vorrebbe.
Allora abbiamo il traffico, saluto Stefano Colantuomo, ciao Stefano. Alla prossima, buon proseguimento anche a te, buona serata. Mi tengo per Luigi Pardo, è finito il primo tempo, 2-0 dell'Italia Under 21 sul Lussemburgo, il traffico e torniamo subito.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati chiamateci 800 24 00 24 Tutti convocati. Tutti convocati.
Abbiamo ancora 40 minuti insieme, arriva anche il momento attesissimo, ci state scrivendo, di Yannick Sinner, ne parleremo con qualcuno che lo conosce bene. e che si era premurato di scrivere un libro su Sinner, uscito da qualche giorno, da un paio di settimane nelle librerie.
Bell'intenzione.
Quando me l'hanno detto, ho detto: ma come, un libro su un ragazzo di 19 anni e 3 mesi? E evidentemente si può scrivere un libro su Sinner, anche se ha 19
grande
anni
intuizione.
E 3 mesi. Grande intuizione. Saluto Sandro Sabattini.
Ecco, sì,
chi è che urla?
Uscirà a fascicoli, penso, poi sarà come una serie, spero, il libro di Sinner, capito?
Speriamo sarà... che non sia finita qui, no? Speriamo che sia solo la prefazione per ora.
Va bene, restate con noi, che ne parliamo.
In aggiornamento, l'ultima pagina. To be continue.
Senti, Sandro, a proposito di to be continue e di aggiornamento, come finisce la storia di Eriksen, l'Inter, Conte? Che succede a gennaio? Sensazioni?
Ma guarda, che succede a gennaio? Penso che sia una storia finita. Non ci sono i presupposti perché sia una storia che continui. Credo che sia da trovare, come nelle migliori o peggiori, dipende dai punti di vista, famiglie, trovare una soluzione accomodante per un divorzio che non faccia male. Che non faccia troppo male. Mi sembra evidente che Eriksen dice, nelle dichiarazioni in Danimarca, dice delle cose che mi sono sembrate anche corrette, del tipo: a me l'allenatore non mi vede. D'altra parte, quando non ho giocato, spesso hanno anche vinto, e quindi rispetto la scelta dell'allenatore. L'allenatore dice nell'intervista di oggi alla Gazzetta, dice: io non sono uno che si fa dell'autolesionismo.
Sì,
alla
sì.
risposta su Eriksen,
dice Eriksen chi? Eriksen chi?
In pratica non c'è la minima apertura. Io credo che si tratti di una storia da chiudere al più presto.
Spero, però posso sperare che si trovi una sistemazione perché resti in Italia. Sarebbe bello tenerci nel nostro campionato questo giocatore qui.
Io ti dico sono d'accordo con... sì, scusa Sandro, vai.
No, perdonami Pier, sarebbe sfizioso, però io non lo so, io credo che in Italia dovresti trovare uno scambio. Delle volte sul mercato, cioè, io risolvo un problema a te e tu risolvi un problema a me. Bisogna vedere però qual è un problema Eriksen in un'altra squadra prima di fare.
Beh, te ne dico io una, te la butto lì. E se lo scambiassero Inter e Milan con Calhanoglu?
Ma Calhanoglu non è un problema
è un problema per il contratto.
Alla Juve potrebbe servire. Alla Juve potrebbe servire, secondo me.
Anche secondo me.
Cioè, un po' di qualità a centrocampo, secondo me, è la cosa di cui la Juve potrebbe aver bisogno. Premesso che poi devi capire come farlo giocare, insomma, però io credo che un'idea di un calcio di dominazione come quello che Pirlo per ora soltanto, diciamo, nelle conferenze stampa, perché per ora si è visto poco, ma ecco, io credo che sul discorso di prima che facevamo sul fatto che ci si può allenare poco, la Juve sia un'eccezione, perché la Juve ha cambiato tanto, perché Pirlo è un allenatore debuttante, quindi lui sì che non può continuare sulla strada dell'anno scorso, perché è una strada diversa. Gli altri, e quindi secondo me per lui questo calendario così compresso può
è
essere
un problema.
Detto questo, io stavo pensando,
ragazzi, che sarebbe affascinante mettere Eriksen nelle mani di Pirlo, che ha fatto il famoso passo 30 metri indietro, costruendosi appunto una carriera straordinaria. Magari potrebbe pensare di farlo fare ad Eriksen, no?
Ma sai perché non si farà Eriksen alla Juventus? Magari uno scambio con Ramsey, no? Supponiamo, sai perché non si farà? Perché all'ultimo momento, proprio come per Icardi e Dybala, prevarrà la paura dell'uno e dell'altro e dire: ma
certo,
se poi...
Certo.
Eriksen alla Pirlo è un piccolo esperimento che ogni tanto magari in qualche amichevole con qualche Monza avrebbe potuto provare anche Conte, secondo me, ecco.
Che poi quello che ha detto l'altro giorno Cassano, secondo me è giusto, nel senso che Eriksen comunque abbiamo visto che non ha quel passo e quell'intensità che serve a Conte, e io sono d'accordo con Conte, perché onestamente le volte in cui ho visto giocare Eriksen non è che mi abbia convinto molto, non è entrato sempre bene. Ribadisco, io sono d'accordissimo con l'intervista di Conte, non posso pensare che lui sia autolesionista e che abbiano litigato, cioè questa roba qui non ci posso credere. È un professionista, è uno che guarda il risultato, Conte, pensa al bene della squadra, e Eriksen onestamente poche volte ha fatto la differenza, però il piede c'è, 600 partite di esperienza ci sono, una caratura da leader con i club dove è stato prima e con la nazionale c'è. Per cui prima di buttarlo via io farei tutto il possibile. Ecco, davanti alla difesa, per esempio, è un giocatore che secondo me può dettare i tempi e il palleggio della squadra.
Quindi
perché
in Puglia
no?
solo per nel campionato pugliese chi se ne intende di più di calcio, Cassano o Conte? Allora, qual è la... Limitiamoci alla Puglia, però.
C'è un derby Bari-Lecce che sai che è un derby particolarmente caldo, anche se poi Conte ha allenato anche il Bari, però non lo so, io penso che poi alla fine tutto sia fatto di priorità. Di priorità e di situazioni da risolvere, e ovviamente la stagione non ti aspetta mai. Io credo che Conte alla fine, se non lo vede, ripeto, è perché non, evidentemente non gli sta dando quello che gli serve. Però io dico pure che il rischio che Eriksen poi vada via da qualsiasi altra parte e giochi bene c'è. È successo mille volte nella storia del calcio, voglio dire, non è che ogni grande club ha il suo pantheon di giocatori mandati via, non c'è niente di male.
Di grande rimpianto, citofonare Seedorf, citofonare Pirlo a proposito di scambi No, a me piacerebbe molto vedere un Milan, cioè sarebbe molto intrigante. Non so se Çalhanoğlu potrebbe essere funzionale, servire a qualcosa all'Inter, banalmente.
No, però io credo che un giocatore che chiede 6-7 milioni a 5 mesi dalla scadenza del contratto sia un problema, non tecnico evidentemente, ma un problema che un club, no, Sandro, deve risolvere in qualche modo da qui a gennaio.
Sì, lo stipendio è molto elevato, come tutti gli stipendi dati ai giocatori in scadenza di contratto quasi. E infatti lo stipendio elevato raddoppia, triplica il problema, perché comunque non è facile trovare una società che te lo rileva con quello stipendio. Poi sai, su Çalhanoğlu, no, sto pensando ad ora, forse vado fuori tema, sto pensando anche su Çalhanoğlu. Sai, su Çalhanoğlu io ho un grande dubbio, se quando ritornerà il pubblico allo stadio lui rigiocherà come sta giocando senza pubblico.
Che la famosa pressione.
Perché sì, perché lui comunque un po' i fischi o i mugugni di San Siro, così, ci sono due giocatori che si sono trasformati dopo il lockdown, Calabria e Çalhanoğlu. D'accordo l'effetto Ibra, d'accordo la serenità di Pioli, d'accordo l'autostima che hanno acquisito, però magari c'è stato anche questo piccolo particolare, come dire, che significherebbe che Çalhanoğlu un po' soffrirebbe le pressioni, però è tutta solo una teoria.
Sandro,
però.
E qui c'è tutta la toscanaggine di Sabatini,
Io penso che questo sia vero, cioè che il Milan abbia avuto quest'estate, parlo proprio del lockdown, quindi del post-lockdown, quindi della parte finale della passata stagione, sia stato molto bravo nell'approfittare di qualche pressione in meno e piano piano, mattone dopo mattone, ha costruito un percorso virtuoso. Questo è indiscutibile, in alcuni casi quello di Çalhanoğlu tra questi è ancora più evidente. Penso che oggi, se tornasse il pubblico, e ce lo auguriamo, insomma, vorrebbe dire che abbiamo risolto buona parte dei nostri problemi, se tornasse il pubblico a San Siro e in tutti gli altri stadi, Çalhanoğlu troverebbe un popolo rossonero sicuramente benevolo nei suoi confronti. È uno che comunque ha giocato grandi campionati, non è che gli manca l'esperienza, e penso anche Calabria, comunque un giovane di insomma, io penso che sia stato tra virgolette utile, e sia stato bravo il Milan a approfittare bene di quel momento lì. Su questo sono d'accordo con Sandro, cioè l'assenza del pubblico ha cambiato alcuni meccanismi, e probabilmente chi era in difficoltà e chi stava in quel momento sentendo tantissimo la pressione è riuscito in qualche caso, nel caso del Milan è più virtuoso, a ripartire, a farlo molto bene. Ma adesso c'è un altro clima. Adesso se Milan giocasse a San Siro una partita importante,
la pressione la sentirebbero gli altri.
80.000 persone a tifare Milan, pronti a fare le ovazioni ai giocatori.
Sì, avete sentito anche Marotta, no? L'altro giorno cosa ha raccontato? Che alcuni difensori gli hanno candidamente confessato che si vedono tanti gol, anche perché il livello d'attenzione tende a essere un po' più basso senza avere il contorno del pubblico. Io non so se sia vero o no, e immagino di sì se gliel'hanno detto, non credo stiano cercando una scusa, insomma, per giustificare magari qualche distrazione difensiva, peraltro spalmata su 20 squadre e anche di più se ci allarghiamo a tutto il resto del contesto europeo, però è una fattispecie che andrà studiata il giorno che ci diranno che piano piano si potrà tornare nello stadio.
Questa cosa per me è vera. E ci sono anche gli attaccanti, bravo, che forse hanno pure più coraggio.
No, esatto, no, ma poi
il primo a cui l'ho sentita è Bergomi nel derby, che disse questa roba e mi colpì molto. Ma oltre al livello di attenzione, la soglia di attenzione dei difensori, c'è anche la soglia di coraggio degli attaccanti, che vediamo provano magari delle giocate che magari con 60.000 persone faresti un po' più fatica a provare, con una leggerezza e con una tranquillità diversa.
Ci sono quelli che se ne impippano, come ad esempio Ibrahimovic, ce ne sono altri che il pubblico, e quindi la pressione anche nella giocata, anche nel mugugno, anche nella così nella possibilità di prendersi un rischio ci sono altri giocatori e sono tanti che la sentono molto di più.
Va bene, ci dobbiamo fermare, grazie Sandro.
Ciao,
grazie a Sandro Sabatini, saluto anche più Luigi Pardo, ciao Pier.
Vi ascolto su Sinner.
Assolutamente, adesso parliamo di Sinner, prima abbiamo il tradizionale appuntamento con VAR Anatomy, poi una lunga pagina dedicata a Yannick Sinner. Intanto è iniziato il secondo tempo in Lussemburgo, è iniziato da una cinquantina di secondi e l'Italia Under 21 è avanti 2-0, doppietta di Scamacca al quarto d'ora al 29esimo del primo tempo.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati.
Dieses Gift lässt sich zweifelsfrei in den Proben nachweisen.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
أمام الملأ بسبب نشر مقال عن لقاء الرئيس الفرنسي.
L'attualità internazionale vi sembra difficile e incomprensibile? Beh, forse avete ragione. Eventi apparentemente lontani, conflitti a bassa intensità, guerre commerciali, tutti fatti complessi che cercheremo di spiegarvi quotidianamente. Sono Giampaolo Musumeci e per capire ciò che accade nel mondo vi aspetto tutti i giorni alle 16 qui su Radio 24 con Nessun luogo è lontano. L'attualità internazionale raccontata per bene.
Convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli.
Ci prendiamo il nostro spazio tradizionale con Luca Marelli con VAR Anatomy. Ciao Luca, buon pomeriggio.
Ciao.
Buon pomeriggio a voi.
Allora, partiamo dall'episodio che abbiamo evocato nella prima ora di questa trasmissione. È successo oggi in una partita del campionato di Serie A femminile, Milan contro Roma, nel finale del primo tempo, ed è stato un episodio molto particolare che ha inciso profondamente sull'andamento della partita e che ci ha fatto scoprire, e adesso ce lo faremo spiegare bene da Luca Marelli, una piega del regolamento che credo molti ignorassero. Luca?
Beh, prima di tutto un bravo a Perenzoni di Rovereto, l'arbitro della partita, arbitro della Campro, Lega Serie C, perché è un episodio rarissimo, proprio da casistica. Praticamente la situazione si è svolta in questa maniera: il portiere ha passato il pallone al difendente, al difensore, e il difensore non ha capito cosa stava succedendo. Il portiere, per evitare che l'attaccante del Milan prendesse il pallone a porta spalancata, lo ha rinviato di piede. Doppio tocco, in questo caso si tratta di calcio di punizione indiretto, perché non c'è un contatto con un giocatore avversario, ma è chiara occasione da rete. E perciò giusta l'espulsione e il calcio di punizione indiretta. Tant'è vero che il Milan ha segnato dopo, sul calcio di rigore altrettanto netto. E bene, bravo, molto bravo Perenzoni di Roverete, che tra l'altro riscatta in questa maniera un incidente di un paio d'anni fa, perché fu il protagonista di una partita che venne ripetuta, Cuneo Entella, per un errore tecnico, perché non aveva espulso un giocatore ammonito due volte. Bravo anche in quella circostanza, perché ammise subito l'errore.
Ecco qui, insomma, è una piega di regolamento. Oggi ho letto tanti commenti sui social, non si è mai visto in 30 anni di partite, diciamo la verità, anche un po' ingenerosi, quasi a sottolineare insomma che è successo, perché nel calcio femminile in realtà abbiamo scoperto, abbiamo ascoltato Lorenzo Fontani su Sky, che ci sono precedenti anche nel calcio maschile, di Serie C, sì, che resta comunque un campionato
comico,
professionistico.
Comunque,
è comico, però diciamo che il tocchettino del portiere era leggero, non era un passaggio vero e proprio.
Il difensore che si addormenta totalmente e lo guarda con una faccia sbigottita, come dire, che devo fare? Intanto sta arrivando l'attaccante.
Sì, l'hai giocata o no? Oh, questo ci fa capire anche che è stata una delle novità, credo Luca, di questi mesi, che ad esempio sul calcio femminile si sta investendo anche a livello di qualità degli arbitri, cioè di chi viene mandato a dirigere le partite della Serie A femminile.
Sì, fino a due anni fa erano arbitri di Serie D che venivano utilizzati per il calcio femminile, adesso vengono utilizzati arbitri di Serie C che hanno un'esperienza maggiore e che hanno qualità un pochino superiori. Purtroppo siamo ancora molto indietro come movimento per il calcio femminile, cioè scusate, per gli arbitri femminili, perché cioè sono poche. In Serie C per esempio ce n'è una sola, che è Marotta di Sapri, buon arbitro, devo dire un buon arbitro, Però purtroppo in questo momento è l'unica. Dopo 20 anni mi aspettavo qualcosa di diverso, soprattutto negli ultimi 10 anni non si è fatto assolutamente nulla per valorizzare il movimento arbitrale femminile. Questo è veramente un peccato, perché ci pone in netto ritardo rispetto ad altre federazioni come quella tedesca, francese, che come vabbè, la Steinhaus si è appena ritirata, la Frappart ha cominciato finalmente ad arbitrare anche in Europa League dopo,
sì, dopo
il one
fatto
shot
la
dell'anno scorso in Supercoppa. Esatto.
Sì, sì, che aveva attirato anche qualche critica, perché insomma si trattava di una designazione molto d'immagine, molto politica, più che sul curriculum dell'arbitro. Poi, insomma, quella partita è andata bene e se ci sono le qualità è giusto che ci sia lo spazio. A proposito di bilancio, perché siamo nella sosta e quindi è giusto anche fare un po' di bilancio, una delle novità di questa stagione era la riunificazione delle due CAN, A e B, che dava più possibilità, più scelta, e anche per il designatore la possibilità di far fare qualche turno di riposo e poi ripartire dal basso. Si può fare un bilancio? Abbiamo visto un paio di mesi di stagione, Luca.
Guarda, secondo me si può fare un bilancio. Abbiamo visto, come ben detto, siamo a un quinto della stagione, però ci sono dei segnali molto positivi. Quello che va rimarcato è che fino ad ora, per quanto le partite affidate siano state ovviamente di coefficiente inferiore, gli arbitri che arrivano dalla CAN B sono quelli che si sono distinti maggiormente, cioè gli errori gravi sono stati commessi da arbitri già affermati. Non è certamente una critica agli arbitri, perché ovviamente le partite più difficili vengono assegnate agli arbitri con più esperienza, però è un bel segnale vedere gli arbitri di Serie B che si sono subito calati nella nuova realtà e che ci ha fatto tornare indietro per fortuna di 10 anni. Un plauso anche a Nicky, che ha ammesso implicitamente di aver combinato un bel macello, scusate il termine, ma la divisione della CAN è stato uno degli errori più clamorosi degli ultimi 40 anni di politica arbitrale in Italia. Aver ammesso l'errore è comunque importante, è segno di umiltà, e credo che ne vedremo i frutti, ci si vedranno fra 2 o 3 anni, non possiamo aspettarci di quest'anno. Però ci sono dei ragazzi su cui si può puntare, come Gersini, come Fornò, che ha iniziato benissimo la stagione tra l'altro, Sacchi, Marinelli, ce ne sono di arbitri buoni che arrivano dalla Serie B. E poi ci sarà anche la possibilità per arbitri di talento come Giua di poter crescere con tanta Serie B, perché ne aveva bisogno, era stata un po' affrettata la sua promozione. E probabilmente questo, la riunificazione farà bene soprattutto a ragazzi come lui, che avevano bisogno di fare ancora un po' di esperienza.
Sì, ma poi soprattutto credo che, come per i giocatori, no, serva molto il ritmo partita, quindi la possibilità di arbitrare con continuità, che poi sia in Serie A, in Serie B. Alla fine tecnicamente credo non cambi tantissimo, no, Luca?
Ma guarda, cambia solamente la crescita tecnica.
Adesso recuperiamo Luca Marelli, che è caduto. Intanto vi raccontiamo il 3-0 dell'Italia Under 21 in Lussemburgo, lo ha segnato Pinamonti, 11° minuto del secondo tempo. Pinamonti ha messo dentro di destro di prima intenzione un traversone basso dalla destra, dopo che Scamacca aveva sfiorato il pallone del 3-0, sarebbe stata per lui tripletta. 3-0 che è arrivato qualche istante dopo, firmato da Pinamonti. Prego Luca.
No, niente, stavo dicendo che a livello tecnico sarà importante, ha ragione Carlo quando dice che è necessaria la continuità, ma anche per gli arbitri di Serie A, perché negli anni scorsi. Un arbitro che di Serie A che sbagliava stava fermo,
adesso ha
la possibilità di scendere in Serie B, e questo è importante perché gli fa riprendere fiducia, perché dopo essere ributtati in Serie A, dopo magari 2 turni di sospensione, è molto pesante, soprattutto a livello di fiducia personale, di paura di sbagliare, e questo è fondamentale. Credo che sia fondamentale.
Rivedremo subito dopo la sosta gli arbitri al centro degli episodi più contestati?
Qua bisognerebbe chiedere a Rizzoli, oggettivamente. Credo che Giacomelli, per esempio, protagonista di Milan-Roma al maschile di qualche settimana fa, potrebbe rientrare come quarto ufficiale, poi dopo, oppure in Serie B, sicuramente non in Serie A. Anche tutti gli arbitri che hanno avuto problemi, anche Maresca probabilmente rientrerà in Serie B, ma è giusto così perché in questa maniera, con 48 arbitri, c'è un'ampia scelta, c'è la possibilità di turnare e soprattutto, come ripeto, di far riprendere fiducia nei propri mezzi gli arbitri che hanno commesso degli errori. E questo credo che sia, e questo è stato il motivo per cui negli anni 90, 2000, 2010 sono cresciuti tanti arbitri di qualità, perché riuscivano.
perché riuscivano a potersi esprimere e ad avere lo spazio per crescere e poi anche per misurarsi con la realtà di Serie A quando magari non erano ancora pronti per entrarci in pianta stabile, ma questo significava, certo, anche, vero, provo a interpretare il pensiero di Luca Marelli, non rischiare di bruciarsi. Va bene, chiudiamo qui Varanatomi, ringrazio Luca Marelli, appuntamento settimana prossima nel tradizionale spazio delle 18.35. Diluvia su Lussemburgo, Italia Under 21, 3-0 per gli azzurrini che sono veramente a un passo dalla qualificazione, esatto, alla fase finale dell'europeo di categoria.
Ostacolo basso,
ostacolo basso, gli ostacoli alti erano stati saltati in precedenza da una nazionale, certo, che riempie sempre il cuore. Ci fermiamo e poi, a proposito di giovani, la pagina dedicata a Jannik Sinner.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati.
Vince al primo tentativo il primo titolo della carriera e lo fa nel modo più romantico, più straordinario. Batte un grandissimo Vasek Pospisil con il punteggio di 6-4, 3-6, 7-6, giocando un sontuosissimo tiebreak. Entra per la prima volta in carriera tra i primi 40 al mondo, ma la cosa più importante è che oggi continua a splendere una vera e propria stella.
E insomma lo raccontiamo, Jannik Sinner, che ieri ha vinto il primo torneo della sua carriera a Sofia, era numero 551 della classifica mondiale a inizio 2019, da domani mattina sarà il numero 37, andrà in vacanza immagino per qualche giorno, qualche settimana, e poi proverà a regalarci un 2021 con altre scalate. Insomma, oggi c'è chi lo ha accostato ai maestri che da oggi a Londra giocano le ATP Finals. Magari è un po' presto, però stiamo parlando assolutamente di un talento che ci fa vedere qualcosa di inedito per il tennis italiano. Saluto Stefano Semeraro, autore di Maestro Nascente, dedicato proprio a Jannik Sinner, che è in libreria da qualche giorno. Stefano, buonasera.
Ciao.
Buonasera. Buonasera a tutti voi.
Autore della grande intuizione di qui sopra, no? Si diceva, ma cazzo, gran ma colpo scrivere un
l'intuizione,
libro.
L'intuizione l'ha avuta Gabriele Romagnoli, che è il curatore della collana di Gribaud, dedicata insomma a queste grandi imprese, quindi bisogna dargli merito. Poi il resto è merito molto di Gianni, che è un po' mio che l'ho scritto.
Ecco, ma che cosa possiamo dire che non si sia detto in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane di Jannik Sinner, che è stato sotto i riflettori molto anche a Parigi, durante Roland Garros?
Ma insomma, intanto che una cosa che forse non molti sanno, io sono anche il direttore del tennis italiano, la rivista specializzata, insomma noi abbiamo pubblicato una tabella in cui in queste informative che cercano per le aziende italiane, no? Se parliamo di sport individuali, Jannik è già al terzo posto per diciamo atleti di sport individuali, quindi togliamo gli sport di squadra, il calcio che hanno altre logiche, dietro Valentino Rossi e Gregorio Paltrinieri, davanti a Federica Pellegrini, quindi insomma anche questo lato non va trascurato, è un in pochissimo tempo ha scalato le classifiche, non solo quelle sportive ma anche quelle proprio dell'interesse delle aziende, del valore commerciale, vuol dire che è veramente una bomba.
E questo perché insomma poi ne parliamo anche in campo, parliamo di che cosa ci fa vedere, ma insomma che cosa si trova in un ragazzo di 19 anni e 3 mesi oggi, credo, altoatesino, quindi di solito non espansivo per definizione, perché la gente dell'Alto Adige è così, ma ha altre grandissime qualità, e nella testa Sinner lo abbiamo visto che è quasi anomalo come tennista italiano.
Beh, magari quello che trovò la Nike nel 23enne Jordan, no? Quando scommise praticamente tutto su questo ragazzo qui, evidentemente, no Stefano?
Ma sì, soprattutto, allora, è un campione in crescita, un maestro nascente, come dice il titolo del libro, di uno sport molto popolare. È giovanissimo, ha dimostrato di saper vincere, ha dimostrato di sapersi adattare alle situazioni della vita, si è trasferito dalla Valpusteria dove è nato a Bordighera, è uno tosto che non ha paura di faticare, piace ai giovani perché ha quest'aria un po' da fumetto, sarebbe anche interessante fare un'intervista a qualcuno della ditta che lo veste, insomma del colosso che lo veste, perché gli mettono addosso poi dei colori strani che forse contribuiscono anche un po' a creare questa figura di giovane, di ragazzino, adolescente, un po' finto, trascurato, che però ha con, diciamo, valori molto solidi, una testa molto, molto già concentrata sui risultati, e piace a tutti, piace ai ragazzini perché questa era un po' da fumetto, insomma, che li può avvicinare, piace ai grandi perché vedono in loro forse anche il nipote o il figlio che vorrebbero avere, uno che parla poco ma va dal sodo, ottiene risultati e non ha paura, è insieme umile, ma non ha paura di nascondere le sue ambizioni, che sono ovviamente quelle di salire molto più in alto del numero 37.
A me quella cosa che sorprende di più è l'infallibile progressione nella crescita, cioè mi dà l'idea di uno che non ha un rendimento ondivago ma cresce basta. Non dimentichiamo che a Parigi è stato quello che, è vero che Nadal ha vinto 3-0, però è stato quello che nei primi due set l'ha messo più in difficoltà di tutti.
Eh sì, e poi a Parigi sulla terra, poi ha dimostrato di sempre giocare benissimo sul cemento indoor, diciamo outdoor, poi il suo primo torneo l'ha vinto indoor, quindi è uno che si adatta a tutte le stagioni del tennis, quindi questa è un'altra componente importante, insomma, quindi come dici tu, insomma, non ha avuto nessuna pausa, neanche considerando un'annata come questa, difficile per un giovane come lui, per tutti i giovani che magari l'anno scorso erano in rampa di lancio e sarebbero avvantaggiati di una stagione piena, completa, in cui poter giocare tante partite e fare esperienza. Lui ha avuto appena forse qualche piccola sconfitta e poi appena si è ricominciato a giocare è partito a razzo. Insomma, come dice Riccardo Piatti, il suo maestro che lo conosce bene, quando lo vede prima di una partita lo vede lì, immobile, tranquillo, sembra quasi un po' addormentato, poi appena entra in campo, bang, come un microonde, subito è pronto.
Sì, allora, record e paragoni lasciano un po' il tempo che trovano. Io credo oggi anche il confronto con i nomi che sono stati evocati prima, Valentino Rossi, Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri, anche se lì parliamo già di numeri. Ho letto da qualche parte, qualcuno ha scritto questa tabella, Federer ha vinto il primo titolo a Milano nel 2001 a 19 anni, 5 mesi e 27 giorni, cioè più anziano, si fa per dire, di Sinner. È sì, davvero un predestinato, cioè noi dobbiamo pensare di avere davvero per le mani, noi intendo come sportivi italiani, uno che possa essere il Valentino Rossi del tennis, almeno per impatto, insomma, sullo sport italiano?
Ma io credo che ci si possa scommettere, poi la certezza non c'è, ci sono ragazzi che sono stati fenomeni quando erano in fasce e ne abbiamo avuti tanti nel tennis, no? Sono abbastanza anziano da ricordare Niklas Kulti, che a 14 anni aveva contratti miliardari, sembrava era venduto come il nuovo Borg e poi ha fatto una carriera, per carità, onorevole ma normale, o Donald Young, che doveva essere la grande speranza nera del tennis americano, poi non si è trasformato in questo grande campione, ecco, quindi bisogna stare molto attenti, però è tutto quello che sta attorno a questa precocità di Sinner, lo staff, la sua mentalità, i risultati che sta ottenendo, il modo con cui lui li accetta, li digerisce, li mastica e li trasforma in benzina per altri risultati. E tutto questo, insomma, che al di là della precocità, che può essere, appunto, come abbiamo detto, anche episodica, è tutto questo che ci dà la sicurezza, o almeno una grande fiducia sul fatto che lui possa arrivare molto in alto.
Sì, di non essere di fronte a una meteora. Grazie Stefano.
Ciao, grazie.
Grazie a voi, arrivederci. Ciao.
Allora, ringrazio Stefano Semeraro, ricordo, maestro nascente, libro in libreria da qualche giorno dedicato a Jannik Sinner. Intanto l'Italia Under 21 ha fatto poker, al 66esimo ha segnato Marchizza, dunque due gol di Scamacca nel primo tempo e poi in questa ripresa un gol di Pinamonti e uno di Marchizza. A questo punto, insomma, possiamo dire che l'Italia Under 21 va a giocarsi la finale dell'Europeo di categoria ed è comunque un risultato che è pur sempre un risultato da festeggiare, da celebrare, anche raccontando come ci è arrivata questa nazionale, attraverso quali difficoltà. Questa sera, ore 20:45, vedremo Italia-Polonia, nazionale A di Nations League, la racconterà per noi Dario Ricci. Noi ci fermiamo qui. Io ringrazio Carlo Genta, che ritroverete domani dopo il GR delle 14. Ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Pietro Lacorte e Roberta Fresani, che si sono alternati in regia. Con tutti i convocati weekend, ci ritroviamo domenica prossima alle 17. Ciao.
Ragazzi, ce l'abbiamo fatta!
Ciao, Radio 24.
Saluti!